redigio.it e la storia continua.
Siamo nel 1920 e tra barricate e pescicani arrivano anche gli anni folli. Il clima della vittoria si sta allontanando. In luglio il Tevere è solcato da barconi trasformati in triremi e carichi di trasteverini mascherati da antichi romani, a commemorazione delle recenti glorie di Premuda. In settembre gli alpini portano sull'Ortigara fiori, bandiere e nastri con ricamate tre parole: per non dimenticare. In ottobre grandi feste nel porto di Trieste, con solenne cerimonia, informa la Domenica del Corriere, al posto della bandiera interalleata viene issato il colore a bordo dei piroscafi ex austriaci assegnati all'Italia. Grandi feste anche a Trento, dove il sindaco Zippel legge il decreto reale dell'annessione dell'Italia. Ma sono giornate proprio di eccezione e fra le masse popolari l'avversione all'esercito è così vivace che gli ufficiali sono invitati a non uscire in divisa per non provocare degli incidenti. Per far posto ai reduci le donne sono licenziate dagli impieghi. Donne e uomini sono licenziati dalle industrie belliche. I negozi sono sprovvisti del necessario e quel che è in vendita diventa sempre più caro. Anche il pane passa da 1,50 a 2 lire al chilo. Un padre di famiglia, moglie e quattro figli, che nel 1918 spendeva 120 lire, ora ne deve spendere 189. Ma il guadagno è fermo a 120. Scioperano gli impiegati postali. Beltrame ritrae i sacchi accatastati negli uffici postali della stazione centrale di Milano e dice la didascalia: dove prima era la febbrile attività, montagne di corrispondenza, dalla innocente cartolina alla lettera d'affari, dal plico che può aspettare alla missiva intima, urgente, che è forse un grido disperato, e compongono un penoso, desolante spettacolo. Ma scioperano anche i ferrovieri, poi sciopera ogni altra categoria. Non sono croniche soltanto italiane. Dal Caucaso è segnalato uno sciopero nel monastero di San Michele, nella città di Malkop, per protestare contro un abate troppo rigido, e i monaci si rifiutano di cantare vespri. Dagli Stati Uniti arriva la notizia di uno sciopero proclamato nello stato del Wisconsin e dalle mogli per protestare contro la mancata concessione del voto. Esse si propongono di non più lavare la biancheria, cuocere i pasti, lavare i piatti, spazzare la casa, spolverare i mobili, lavare i vetri delle finestre, spegnere il gas, rammendare le calze, lucidare le scarpe, allevare i bambini. Ma torniamo in Italia. I sindacati dei metallurgici propongono un aumento di 7 lire e 20 centesimi al giorno. 12 giorni annui di ferie pagate e indennità di licenziamento. La parte padronale risponde: ogni discussione è inutile. Gli industriali sono contrari alla concessione di qualsiasi miglioramento. Da quando è finita la guerra essi hanno continuato a calare i pantaloni. Ora basta. ancora scioperi, serrate, e in settembre l'occupazione delle fabbriche. Cambio di guardia al governo. In giugno Francesco Saverio Nitti lascia la presidenza. Suo principale avversario è stato D'Annunzio, che l'ha chiamato Cagoia. Un aviatore fiumano ha sganciato un pitale su Montecitorio. Nitti è sostituito da Giovanni Giolitti. Giolitti ha 78 anni. Sul suo libro di conti torna a scrivere la voce «Stipendio di ministro». La cifra è 1.973 lire. Delle variazioni che trova la presidenza del Consiglio vi è l'uso dell'automobile, tradotta con piacere. E tutte le mattine alle 8 si fa portare fuori porta o al Gianicolo e là passeggia per mezz'ora anche se piove. La sua giornata di lavoro è metodica. Finisce invariabilmente alle 19. Giolitti pronuncia con ironia la parola mito, che molti sussurrano poi con devozione. Odia la parola rivoluzione, che tutti da sinistra a destra gridano con entusiasmo. Con pazienza cerca di scoraggiare quelli che vogliono fare come in Russia. Con risolutezza affronta il problema creato da D'Annunzio, che a fiume incita i suoi legionari a tenere pronti moschetti forbiti, pugnali affilati, bombe manevoli. Il presidente è sicuro di riuscire a sloggiarlo. Basta grattarlo un po' e viene fuori il poeta. Si parla molto di pescicani, ma non si allude alla fauna marina. Pescicani sono coloro che si sono arricchiti con le speculazioni di guerra. Si reclama la confisca dei loro profitti. I giornali hanno sempre vignette che intitolano «I nuovi ricchi», signori spropositatamente eleganti che scambiano un kimono per uno strumento musicale e signori e signore super ingioiellate che ordinano mobili autentici Luigi XV e aggiungono: mi raccomando che il legno sia ben stagionato. Ma sui giornali preferiti da ceti medi si ironizza anche sul fatto che gli operai e gli artigiani guadagnano, si dice, più dei professionisti. Ecco un anziano insegnante che esclama: «Perbacco, voi siete fabbro e ricevete compensi più alti dei miei che sono professore universitario». Gli risponde fabbro: «Troppo tardi, dovevate pensarci quando eravate giovane». Un giovannottino si lancia in una dichiarazione d'amore, ma la sua ragazza si ferma i suoi ardori. Cambiamo discorso, Silvestro. Se tu fossi un tranviere, forse mi deciderei. A un'asta molte signore fanno offerte. 300, 320, 400, 460, 500. E il banditore: 500. Non vi sono altre offerte? Ebbene, è assegnata. Questa cameriera aspetta la signora Ricchetti per 500 lire al mese. A una sfilata di pellicce, una giovane donna sospira: ecco un modello veramente bello, ma costa caro. E poi la mia cameriera ne ha già comprato uno uguale. Pellicce con la coda, monocoli, orologi, giardiniera, ali d'uccello incollate alle scarpe. Ma sono le stravaganze della moda, quelle del 1920. Poche le adottano, ma tutte o quasi si affrettano ad ubbidire ad altri dettami. Gonne raccorciate, scollature allargate. Nitti raccomanda di non spendere troppo per il vestiario. Il Papa tuona contro l'immodestia dell'abbigliamento femminile. Il cardinale Ferrari, arcivescovo di Milano, dice che la nuova moda è indizio deplorevole di mollezza e sensualità. Trilussa scrive: un giorno Teresa, uscendo di chiesa, lasciava vedere le calze chiffon, che a tutte le donne fa molto piacere. Le calze di seta, che sono le nuove gonne, mettono in mostra, sostituiscono le vecchie calze opache e pesanti. E le donne si trovano con un problema in più: come snellire le caviglie. Nelle grandi città si moltiplicano gli istituti di bellezza. A New York, per combattere l'ascesa favolosa dei prezzi, vi sono donne che decidono di mostrarsi con indosso abiti di tela grossolana di modestissimo taglio. In altre parole, vanno in giro in tuta. È un anticipo della moda dei jeans. A Roma, Milano, Torino e Genova si vedono donne che anticipano una moda d'altro gusto, la camicia nera. Anche i loro accompagnatori ovviamente hanno la camicia nera e cercano di atteggiarsi, come suggerisce un foglietto che circola da qualche mese, e vi si legge: il prototipo dell'ardito fascista ha questi caratteri fisici. 1. Vivace testa geniale con forti capelli scomposti. 2. Occhi ardenti, fieri e ingenui, che non ignorano l'ironia. 3. Bocca sensuale ed energica, pronta a baciare con furore, a cantare con dolcezza e a comandare imperiosamente. 4. Elasticità di muscoli asciutti, irradiati di fasci di nervi ultrasensibili. 5. Cuore di dinamo, polmoni pneumatici, fegato di leopardo. 6. Gambe di scoiattolo per arrampicarsi a tutte le cime e scavalcare tutti gli abissi. 7. Eleganza sobria, virile, sportiva, che permette di correre, di lottare, di svincolarsi, di danzare, di arringare la folla. Cuore di dinamo e gambe di scoiattolo cercano di averle anche i nostri sportivi, che in Belgio, ad Anversa, nelle settime Olimpiadi, fanno un'ottima figura. 13 medaglie d'oro. Belloni vince il Giro d'Italia dopo aver vinto la Milano-Sanremo. Gli azzurri del calcio battono la Francia per 9-4. Erminio Spalla è campione italiano di pugilato. L'aviatore Arturo Ferrarin è primo nel raid Roma-Tokyo. Il nuotatore Enrico Tiraboschi traversa in 24 ore il Rio della Plata, un record mondiale. Ancora ad Anversa, il poeta Raniero Nicolai vince con le sue canzoni olimpioniche il concorso internazionale di lettura. E in patria le canzoni di Nicolai hanno scarsa fortuna. Gli italiani continuano a leggere Guido da Verona e Zuccoli. In vetrina c'è un nuovo autore, Piti Grilli. Titolo del suo primo libro, Mammiferi di lusso, ed è una raccolta di novelle definite beffarde e glaciali e popolate di uomini e donne in pigiama. Nota l'autore. Le signorine di una volta simulavano l'ingenuità e la purezza. Quelle di oggi, invece dell'ingenuità, ostentano la malizia.